Alphaville.
Ed è scomparso a Roma all'età di 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, uno dei più grandi storici del secondo Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, cresciuto tra antifascismo e persecuzione razziale. Ha rivoluzionato il modo di fare la storia, scegliendo come protagonisti mugnai, sciamani e streghe al posto di re e battaglie. Un paradigma indiziario, quello perseguito da Ginzburg, che ci ha insegnato a leggere i documenti inedita. Noi vogliamo oggi ricordare la sua figura e la sua eredità intellettuale, lo facciamo con Alessandro Vanoli. Buongiorno, ben ritrovato alla Radio Svizzera.
Buongiorno e felice di essere con voi anche se in una giornata così per me triste.
E noi la ringraziamo molto per la disponibilità. Fra l'altro Alessandro Vanoli fra poco deve anche prendere un treno, quindi si è reso proprio disponibile per ricordare con noi la figura di Ginzburg nel giorno della sua scomparsa. Intanto ricordo che lei è storico, scrittore, divulgatore, è stato più volte anche ospite, protagonista di conferenze pubbliche nella Svizzera italiana, esperto di storia mediterranea, ha insegnato all'Università di Bologna, la Statale di Milano. Fra i suoi libri ricordiamo almeno L'invenzione dell'Occidente, La terza, 2024, e Non mi ricordo le date, La linea del tempo e Il senso della storia. Un bel titolo questo, 2023, Treccani. Ma senta, Alessandro Vanoli, allora, grande dispiacere ma grande onore oggi per lei, ma anche per me, ricordare Carlo Ginzburg, che ha scelto di dedicare la sua carriera a figure marginali. Dicevamo mugnai processati dall'Inquisizione, sciamani, streghe, questo l'hanno reso il maestro della microstoria. Ecco, perché questo suo sguardo dal basso è stato rivoluzionario davvero per la storiografia?
Guardi, lo è stato per un motivo che in realtà sto leggendo i miei commenti che stanno arrivando sui social, che scopro non essere molto chiaro.
Aspetti, no, purtroppo non la sentiamo bene, Alessandro Vanoli.
Non
la sentiamo bene, se riesce, non so, magari a provare a togliere le cuffie o a rimettersi nel posto di prima.
Pronto?
Ecco, adesso sì. Prego.
Proviamo a vedere se
molto meglio.
Purtroppo la stazione è quello che è.
Vabbè, molto meglio.
Proviamo così. Faccio un po' fatica io, ma proviamo. Dunque, dicevo, guardi, sto leggendo le migliaia di commenti che stanno arrivando sui social, eccetera. E in realtà è stato importante per un motivo che ho la vaga impressione sfugga pure anche a molti colleghi. La microstoria non è guardare le cose in piccolo, ma è guardare le cose e guardare piccole cose che permettono, attraverso spesso le loro misure banali, di cogliere uno sguardo diverso sulla realtà e sul passato. Era quella la chiave che insegnava Ginzburg, e cioè guardare con uno stupore nuovo le cose che apparentemente davamo per scontate. Di qui il fatto di non guardare una battaglia che magari ha una sua forma ormai usuale dal punto di vista degli storici, ma guardare un dettaglio e attraverso quelle crepe che il dettaglio offriva e offre, ecco, da lì si poteva ricominciare a fare storia in maniera diversa. Una lezione strepitosa.
In questo senso forse l'opera più emblematica è Il formaggio e i vermi, pubblicato nel 1976, poi diventato un classico tradotto in tutto il mondo. Appunto, lei diceva soffermarsi sui dettagli, ma non è una piccola storia. Ecco, cosa rende ancora oggi così affascinante e importante la storia, per dire, del mugnaio Menocchio, e che cosa ci dice del metodo elaborato da Carlo Ginzburg?
La storia è affascinante perché, appunto, attraverso le pieghe quasi irrilevanti di un processo a un mugnaio friulano del Cinquecento, si coglie un universo che non è solo quello del mugnaio, è quello l'aspetto rilevante, ma che era probabilmente appannaggio comune di un mondo intero. Ecco qual è il senso importante del fare storia da quel punto di vista, e trovare domande nuove di fronte a un passato che diamo più facilmente per scontato, e cioè ad esempio mostrare che moltissime persone, tornando sempre a Menocchio, il mugnaio del formaggio e i vermi, che moltissime persone probabilmente condividevano, cioè quell'area di mondo protestante e di idee protestanti era magari immensamente più diffusa. Ecco la piccola, enorme, gigantesca scoperta, e cioè le cose che riguardano il nostro passato sono infinitamente più complesse.
Ricordavamo che Carlo Ginzburg era figlio di Leone Ginzburg, antifascista, ucciso dai nazisti, e di Natalia Ginzburg, una delle voci più intense della letteratura italiana del Novecento. Quanto questa sua biografia familiare, segnata appunto dall'antifascismo e dalla persecuzione, ha plasmato anche il suo sguardo di storico e sulla storia?
Guardi, sono due direttrici fondamentali. Allora, dal punto di vista ovviamente dell'antifascismo, quello è un filone che attraversa tutto il suo pensiero in senso politico, tanto per quanto riguarda la traccia profonda dell'ebraismo da cui lui viene, tanto per quanto riguarda la traccia profonda del fascismo che segnò il Novecento. Dall'altra parte, quello di sua madre è anche una storia che lo segna come autore, e credo che non sia per nulla rilevante. Ricordo di una volta che mi raccontava, e credo che l'abbia raccontato in pubblico moltissime altre volte, di quando lui da bambino giocava in Liguria facendo castelli di sabbia con Italo Calvino, che non è, cioè, se cominci così è chiaro che poi forse se non scrivi bene hai proprio un problema, ecco, diciamola così. Sua madre è Natalia Ginzburg, a fare i castelli di sabbia si pensa a Calvino. E la verità, tutta quanta la sua storia è segnata, la sua storia di autore intendo, è segnata da un'attenzione rigorosissima nei confronti della parola. E l'altra grande lezione a cui dobbiamo tantissimo, perché quell'attenzione rigorosa, che tra l'altro si rispecchia anche in moltissimi suoi studi, cioè io ricordo uno studio strepitoso in cui l'analisi storica parte da un a capo, che non è cosa da poco, ma in realtà l'attenzione si riverberava anche nel modo in cui scriveva, che era un modo ovviamente da rigoroso studioso, ma era anche un modo che apriva squarci di narrativa fantastica. La microstoria non la si capisce del tutto se non si tiene conto anche dell'aspetto narrativo.
Allora, la ricerca, l'analisi rigorosa dello storico che incontra sguardi di narrativa, e ancora l'impegno, questa forse è la terza componente dell'operato di Ginzburg, che appunto non ha mai separato la ricerca dall'engagement. Si pensi per esempio al pamphlet Il giudice e lo storico, dedicato al caso Sofri. Fra l'altro, forse una delle ultime comparse televisive di Carlo Ginzburg è stato proprio sugli schermi della televisione della Svizzera italiana. Era stato ospite a marzo di Cliché del collega Lorenzo Buccella per una puntata dedicata alla memoria, dove Ginzburg ricordava che la memoria non è storia, perché la memoria non ha a che fare con la verità, ma spesso la distorce. Ecco, come si conciliavano in lui questo necessario rigore del metodo storico, ma anche la necessità di prendere posizione?
Beh, sono due cose che stanno assieme. Credo che lui la individuasse, al di là delle questioni familiari così profonde e importanti, la individuasse tra i tanti suoi punti di riferimento in uno che vale anche un po' per tutti noi e sicuramente per me, nella parabola di Mark Bloch. Se n'è andato con una coincidenza del calendario impressionante, perché più o meno coincide con il momento in cui Mark Bloch fu fucilato dai tedeschi. E questo impegno che ha segnato la vita di Bloch è esattamente la stessa cosa. Si vedeva, se si guarda le foto di Bloch si capisce Ginzburg, secondo me, in questo senso. C'è un uomo dal volto estremamente mito, con gli occhiali, quasi sessantenne, pochi capelli, e ti viene da chiederti come abbia fatto a pensare che la cosa migliore da fare sia scegliere la resistenza di rispetto a forse una relativa comodità d'accademico. Ecco, esattamente questa è la spiegazione. Ci fu un momento, e dovrebbe continuare ad esserci, in cui la scelta non poteva che essere quella.
Alessandro Vanoli, noi fra pochissimo dobbiamo lasciarla andare, però un'ultima domanda su l'eredità. Cosa lascia Carlo Ginzburg agli storici, alle storiche di oggi e di domani, e a chiunque voglia capire il presente attraverso il passato? Qual è l'eredità di Ginzburg?
Guardi, vorrei dire tutto. In realtà sono molto preoccupato, perché di fatto, ritornando al discorso da cui partivo all'inizio, notare che una quantità preoccupante di colleghi, tra virgolette, non riesca a capire che cos'è la microstoria davvero, beh, insomma, fa pensare perlomeno. Temo che abbiamo un percorso non proprio lineare, i storici lo sanno, se il passato, il presente e il futuro non si muovono su una linea retta, ma si intrecciano in maniera molto complicata, e non sono sicuro che stiamo andando proprio verso il meglio. Io credo che l'unica eredità possibile sia quella di mettersi in maniera molto seria a studiarlo, ma studiarlo non è facile, io non ero un autore facile, era un autore complesso proprio perché parlava di cose estremamente complesse. Il problema vero è che le mascherava da cose apparentemente semplici, quello che dicevo prima appunto. E quindi io credo che l'eredità sia ovviamente la serie di risultati che abbiamo davanti sul piano della ricerca, ma quello che invece dobbiamo sorvegliare è la facilità terribile con cui tutto questo possa essere vanificato.
E dunque un'eredità tanto preziosa quanto minacciata, o quantomeno col rischio di essere trascurata. Noi ringraziamo Alessandro Vanoli moltissimo per aver ricordato con noi la figura di Carlo Ginzburg, e ci salutiamo ascoltando proprio la sua voce in un'intervista d'archivio della Rete 2, Carlo Ginzburg intervistato da Brigitte Schwarz nel 2014. Grazie Alessandro Vanoli.
Grazie a voi, buona giornata.
Ascoltiamo dunque Carlo Ginzburg.
Ma mi è capitato di dire che per me la storiografia è come un aeroporto da cui si va in tante direzioni, o una stazione in cui si prendono treni in tutte le direzioni, cioè non è una specie di fortezza chiusa, questo non mi sembrerebbe assurdo. Quindi diciamo il trovarsi al centro di discipline diverse mi pare quasi ovvio in una ricerca che non si voglia ritagliare dei limiti precostituiti, nel senso che non c'è un'armonia prestabilita fra i temi e le discipline, siamo eventualmente noi che la creiamo a posteriori, ma forse perdendo qualcosa. E il dialogo con altre discipline mi pare sempre fortificante, cioè si imparano modi di lavorare diversi, però i temi poi sono lì nella loro complessità. E poi c'è l'imparare, che è una delle cose più belle che ci siano, quindi addentrarsi in territori sconosciuti. Una volta ho parlato di euforia, di ignoranza, proprio per sottolineare questo elemento del non sapere, del trovarsi un po' sperduti di fronte a dei temi o dei personaggi di cui non si è mai sentito parlare, e poi si impara.
Ed era Carlo Ginzburg in un'intervista d'archivio della Rete 2 realizzata nel 2014 dalla collega Brigitte Schwarz all'interno di un laser che vi riproporremo integralmente domenica prossima 21 giugno, l'appuntamento è per le 8:35. Vi ricordo anche la bella puntata curata da Lorenzo Buccella per Cliché, forse una delle ultime se non l'ultima comparsa apparizione televisiva del grande storico Carlo Ginzburg, scomparso a Roma all'età di 87 anni.